Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In e Gesù diventò Dio. L'esaltazione di un predicatore ebreo della Galilea Bart D. Herman propone un saggio di storia del cristianesimo delle origini rivolto a un pubblico non specialistico. Il libro, edizione italiana di How Jesus Became God, non intende decidere se Gesù sia divino in senso teologico, ricostruisce piuttosto, con gli strumenti della ricerca storica, come e quando alcuni suoi seguaci arrivarono a formularne la divinità. Herman parte dalla distanza fra il Gesù storico, collocato nel giudaismo apocalittico del primo secolo, e le dottrine cristiane successive sull'incarnazione e sulla Trinità, attraverso Vangeli, lettere paoline, tradizioni orali e controversie dei primi secoli. Sostiene che le concezioni di Gesù furono plurali e in trasformazione. La sua tesi centrale è che l'idea di Gesù come essere divino si sviluppò progressivamente, dall'esaltazione dopo la morte fino alle definizioni dottrinali più tarde. È quindi un'indagine su fonti, sulle interpretazioni e sui limiti stessi della conoscenza storica. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la distinzione metodologica tra fede religiosa e ricostruzione storica. Il presupposto decisivo del libro è la separazione tra una domanda teologica e una domanda storica. Chiedere se Gesù sia davvero Dio appartiene alla fede e non può essere risolto dagli strumenti ordinari dello storico. Chiedere come i primi cristiani abbiano parlato della sua condizione divina, invece, implica l'analisi di testi databili, contesti sociali e tradizioni in competizione. Herman concentra il lavoro su questa seconda questione. Tale delimitazione non rende l'indagine neutra rispetto alle sensibilità religiose, ma chiarisce che le sue conclusioni riguardano ciò che le fonti permettono di ricostruire, non una confutazione metafisica del cristianesimo. Il lettore viene così invitato a distinguere fra il significato che un testo possiede per una comunità credente e le informazioni che esso può fornire sulla sua formazione storica. L'autore considera la cronologia delle fonti, il fatto che i Vangeli siano stati redatti dopo la morte di Gesù e la distanza tra gli eventi e le loro narrazioni. Esamina inoltre la trasmissione orale e il modo in cui le comunità reinterpretano una figura autorevole alla luce di nuove esperienze. Questo approccio spiega perché il libro possa essere letto come storia delle idee religiose, non riduce i testi a invenzioni arbitrarie, ma ne valuta genere, finalità e sviluppo. La distinzione metodologica è dunque anche il suo limite esplicito. La ricerca storica può discutere affermazioni, date e trasformazioni concettuali, non verificare il contenuto soprannaturale della fede. Secondo, dal predicatore apocalittico al Cristo esaltato dopo la morte. Herman colloca Gesù anzitutto nel mondo ebraico del primo secolo, presentandolo come predicatore apocalittico della Galilea, un uomo convinto dell'imminente intervento divino nella storia e legato alle attese sul Regno di Dio. In questa cornice, titoli come Messia, Figlio dell'uomo o Figlio di Dio non coincidono automaticamente con l'idea successiva di una seconda persona eterna della Trinità. Il nucleo della tesi è che dopo la crocifissione, i discepoli interpretarono la convinzione che Gesù fosse risorto come prova del fatto che Dio lo avesse innalzato a una condizione eccezionale. L'esaltazione designa precisamente questo passaggio Gesù. Inizialmente considerato umano, viene elevato da Dio a una posizione divina o quasi divina dopo la morte. Herman tratta questa configurazione come una delle prime cristologie, non come l'unica convinzione esistita fin dall'inizio. Il battesimo di Gesù nel Vangelo di Marco costituisce, nella sua lettura, un esempio utile per discutere modelli che vedono l'adozione o l'investitura divina in un momento della vicenda terrena, anziché una preesistenza eterna. L'argomento non afferma che tutti i cristiani sostenessero identiche formule. Al contrario, insiste sul carattere mobile delle interpretazioni iniziali. La resurrezione è il perno storico religioso del processo. Per i seguaci, non fu soltanto il superamento della morte, ma l'evento che rese possibile rileggere retrospettivamente la vita e l'identità di Gesù. Da questa rilettura derivarono titoli sempre più elevati e nuove forme di venerazione. Terzo, Vangeli e lettere paoline fonti diverse. Cristologie non uniformi. Una parte essenziale dell'analisi riguarda il confronto fra i documenti del Nuovo Testamento. Hermann non li utilizza come un resoconto unico e perfettamente coerente, bensì come testimonianze provenienti da comunità e momenti diversi. I Vangeli sinottici vengono letti in relazione alle loro narrazioni dell'attività pubblica, del battesimo, della morte e della resurrezione. Il Vangelo di Giovanni, con il suo linguaggio più esplicito sulla preesistenza e sull'origine divina di Cristo, rappresenta una formulazione differente e più sviluppata. Il confronto consente di osservare che la domanda «Quando Gesù divenne divino?» ricevette risposte diverse dopo la resurrezione, al battesimo, alla nascita o prima della creazione. Le lettere attribuite a Paolo complicano ulteriormente ogni schema lineare. Sono anteriori ai Vangeli e attestano una devozione molto alta verso Gesù già nei primi decenni del movimento cristiano. Per questo, il libro non può essere ridotto alla semplice idea che la divinità sia comparsa soltanto secoli dopo. La questione, per Hermann, è quale forma di divinità venga attribuita, con quale linguaggio e in quale stadio della tradizione. Il suo metodo richiede quindi di evitare sia l'armonizzazione dogmatica, sia l'immagine di un'evoluzione uniforme e inevitabile. Le differenze testuali diventano dati storici, mostrano comunità impegnate a spiegare come un uomo crocifisso potesse essere Messia, Signore e oggetto di culto, senza abbandonare il monoteismo ebraico. Questa attenzione alle fonti rende visibili tensioni, spesso attenuate nelle letture confessionali. Quarto, il significato antico di divino nel contesto ebraico e greco-romano. Il libro dedica attenzione al vocabolario e al contesto culturale che rendono possibile parlare di divinità senza attribuire al termine un solo significato moderno. Nel mondo antico esistevano molte graduazioni tra l'umano e il divino esseri celesti, angeli, figure esaltate, sovrani divinizzati e persone considerate partecipi della sfera divina. Hermann usa questa pluralità per mostrare che l'affermazione secondo cui Gesù era Dio non equivaleva necessariamente, in ogni fase, alla definizione nicena di piena uguaglianza ontologica con il Padre. Il giudaismo del Secondo Tempio restava profondamente monoteista, ma conosceva modi complessi di parlare di agenti di Dio, sapienza, parola e figure celesti. Nel quadro greco-romano, inoltre, l'idea di uomini innalzati tra gli dèi o dotati di origine divina non era incomprensibile. La specificità cristiana non consiste quindi nel semplice uso di un linguaggio divino, bensì nell'applicarlo a un ebreo crocifisso e nel connetterlo alla fede nel Dio di Israele. Questa ricostruzione evita due semplificazioni opposte: trattare la divinità di Gesù come un concetto già identico alla teologia posteriore, oppure ritenerla un prestito meccanico dal paganesimo. Hermann descrive invece un processo di adattamento e ridefinizione. Comprendere le categorie antiche aiuta a seguire i passaggi dell'argomentazione, un titolo elevato. Un culto rivolto a Gesù o la sua funzione cosmica non sono automaticamente sinonimi. ma segnali da interpretare nel loro contesto. Il libro insegna così a leggere le formule religiose come esiti storici di linguaggi condivisi e conflitti interpretativi. Infine, dalle controversie delle origini ai concili, la stabilizzazione della dottrina. L'ultima traiettoria del saggio segue la trasformazione di credenze plurali in formule dottrinali più definite. Per Hermann, i primi secoli cristiani non furono il semplice dispiegamento di una dottrina già completa, ma un periodo di dibattiti su come conciliare l'umanità di Gesù, la sua venerazione e il monoteismo. Alcuni modelli privilegiavano l'esaltazione di un uomo scelto da Dio, altri insistevano sull'incarnazione di un essere preesistente. Altri ancora elaboravano soluzioni diverse sul rapporto fra padre, figlio e spirito. Il fatto che certe posizioni siano poi state giudicate eretiche non significa, nel quadro storico proposto dall'autore, che fossero irrilevanti alle origini, mostra piuttosto che l'ortodossia si definì attraverso selezioni, dispute e decisioni ecclesiali. In questo percorso, il IV secolo e il Concilio di Nicea assumono rilievo come momento di formalizzazione di un linguaggio sull'unità tra padre e figlio, non come inizio assoluto della devozione a Gesù. Hermann sottolinea così la differenza fra il riconoscimento precoce di uno status altissimo per Cristo e l'elaborazione successiva delle categorie trinitarie classiche. La conseguenza interpretativa è importante: le dottrine centrali del cristianesimo possiedono una storia, e studiarla richiede di considerare anche le voci rimaste minoritarie o sconfitte. Il libro non presenta il processo come una manipolazione pianificata, ma come il risultato di comunità che cercarono di rendere intelligibile la loro esperienza religiosa con le risorse concettuali disponibili. La stabilizzazione dottrinale appare pertanto come un fenomeno insieme teologico, istituzionale e storico. In conclusione, e Gesù diventò Dio, è indicato soprattutto per lettori interessati al Gesù storico, alla formazione del Nuovo Testamento e alla nascita delle dottrine cristiane. Può risultare utile tanto a chi proviene da un contesto credente e desidera confrontarsi con il metodo storico critico, quanto a chi cerca una guida introduttiva alle discussioni accademiche senza affrontare subito una monografia specialistica. Il beneficio principale non consiste nel ricevere una risposta definitiva alla questione religiosa, ma nell'acquisire strumenti per distinguere livelli diversi ciò che le fonti affermano, ciò che è plausibile ricostruire storicamente e ciò che resta oggetto di fede o interpretazione teologica. Ciò che lo distingue da molti libri divulgativi sul cristianesimo è la precisione della domanda posta. Hermann non si limita a contrapporre un Gesù umano a un Cristo divino, né racconta la vicenda come una frode o come una rivelazione dimostrabile. Esamina invece le tappe e la varietà delle cristologie antiche, collegando testi, lessico religioso e controversie dottrinali. La sua tesi è discutibile e ha ricevuto obiezioni, in particolare da studiosi cristiani, che attribuiscono maggiore peso a una cristologia alta già molto precoce. Proprio per questo il volume è intellettualmente utile. Costringe a formulare con accuratezza le alternative e a verificare quali prove sostengano ciascuna lettura, con uno stile accessibile e un forte ricorso alle fonti antiche. Il libro offre un quadro storico coerente della progressiva divinizzazione di Gesù, secondo l'interpretazione dell'autore, senza confondere l'analisi storica con un verdetto sulla fede. Se vuoi supportare Hermann Barth D., puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!